ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.
Ma che combinazione! Calcola di su, calcola di giù, mai una volta che prendi un euro in più.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Al mio segnale, scatenate l'inferno.
Buongiorno, Deborah.
E tanto prima o poi doveva succedere.
Allora, voglio dire che qui si sta scatenando veramente l'inferno.
Vendetta, tremenda vendetta, oserei dire.
Tra il gennaio e il febbraio di quest'anno.
Mamma mia, che tono solenne, cosa sarà mai successo?
Mi Vodafone sto quasi spaventando. Italia e Fastweb.
Sì?
No? Hanno promosso due cause separate.
Non si bada a spese qua, ben due.
Davanti al Tribunale di Milano nei confronti di chi? Di TIM. Perché chiedono rispettivamente danni per 100 milioni l'una e 996 milioni l'altra. Fa 1 miliardo e 96 milioni, lo scrive Business Insider, e il punto è il procedimento in relazione al quale un anno fa l'antitrust...
Eccola che c'era di mezzo lei, è lì che volevamo arrivare, vendetta, tremenda vendetta, scatenata dall'autorità garante del mercato.
Proprio così, perché l'antitrust aveva deciso di sanzionare il gruppo guidato da Luigi Gubitosi per 116 milioni e aveva contestato una strategia appunto anticoncorrenziale che... secondo le contestazioni dell'antitrust, era una strategia che ostacolava l'investimento da parte di altri operatori delle TLC nelle infrastrutture di rete a banda ultralarga. TIM, dal canto suo, nel giugno scorso ha inviato all'autorità una relazione di ottemperanza, come era stato prescritto nel dispositivo del provvedimento finale, ha impugnato questa sanzione dell'antitrust al TAR del Lazio, ma adesso arrivano le richieste dei concorrenti che dicono: eh no, allora se c'era una strategia anticoncorrenziale ci viene un risarcimento.
Mi fa impazzire l'antitrust che non solo le multa, ma inziga anche, le fa litigare tra di loro. È incredibile, guarda, una strategia veramente pazzesca.
Direi che chi semina antitrust raccoglie tempesta.
Sì, esatto.
Parafrasando un noto proverbio.
No, ma io te ne devo raccontare un'altra, perché io di questa notizia non mi capacito. Ti devo dire che non riesco a definirla se grottesca, no, non lo so, veramente c'è anche dell'ironia in fondo. Allora, Alibaba, conosci il colosso mondiale dell'e-commerce, rischia una multa record per pratiche anticoncorrenziali. Sai dove?
No,
in Cina.
In Cina ci sono solo loro, come ma fanno?
Guarda, questa è incredibile, io la leggo e la rileggo, non riesco a capire. Allora, Wall Street Journal scrive che il gigante dell'e-commerce è nel mirino del regime comunista da mesi.
Ah.
Una multa che peraltro anche qua non è che sarebbe proprio piccolina, ma secondo me non tocca neanche un dente, della società, 975 milioni di dollari. Una multa che peraltro è simile a quella che già nel 2015 ha pagato anche il produttore di chip americano, di semiconduttori americano, Qualcomm, quando gli venne imposta la più grande sanzione antimonopolio mai imposta appunto da Pechino, secondo sempre il quotidiano economico. Allora, cosa è successo ad Alibaba? Sarebbe oggetto di indagine da parte del regolatore cinese dalla fine di dicembre per, no ma mi viene troppo da ridere per l'accusa, sospetto di pratiche di monopolio.
Ma io veramente pensavo che proprio ci fosse solo Alibaba, cioè che in Cina o c'è Alibaba o se no c'è anche Alibaba.
Essendo arrivato Alibaba a, come dire, agitare un po' le acque del mercato, adesso loro lo accusano addirittura di essere autore di pratiche di monopolio. Allora, secondo il Wall Street Journal, le autorità accusano il gruppo di costringere i commercianti che vendono sui suoi siti a concedergli l'esclusiva con un piglio un po' autoritario. Strano che in Cina venga utilizzato questo atteggiamento, astenendosi dal commercializzare i propri prodotti o servizi su altre piattaforme di vendita online. E però, insomma, è anche vero che le autorità cinesi avrebbero detto di non voler schiacciare un'azienda tecnologica tanto popolare tra i cinesi quanto tra gli investitori stranieri, purché però
purché
si allontani dal suo eccentrico fondatore Jack Ma, che peraltro compare e riscompare dalle cronache a suo piacere, e si allinei maggiormente con il Partito Comunista.
Ah, allora c'è un problema di ortodossia più
ma
che di
concorrenza. Ma cosa ti devo dire? Guarda, è incredibile. Senti, ma di che parliamo oggi, oltre che di tutte queste notizie divertenti, ecco, che troviamo
appunto,
per l'apertura?
Di che parliamo? Perché io ho capito che parliamo di roba che non si può toccare.
Di roba un po' digitale.
Sì.
Però, vabbè, no, niente a che fare con la lotteria degli scontrini e il cashback, perché no, già noi abbiamo i nostri problemi che ci generano qualche ansia. Ma allora, tu hai mai partecipato ad un'asta durante la quale ti potrebbe essere consentito di aggiudicarti un file JPEG?
Onestamente no.
Guarda che sono anche sbalangate di milioni.
Cioè quelli lì, il file, quelli dove c'è, non so, un'immagine.
C'è un artista che mette
documento,
lì le sue opere, lo scrive pure il Sole 24 Ore questa mattina, e questa hanno partecipato a quest'asta un sacco di appassionati, di collezionisti di roba digitale, e adesso insomma niente più quadri del Tintoretto o di Picasso o di Andy Warhol in casa, bensì file JPEG,
file
che
JPEG,
peraltro, cioè, ti consentirebbero anche di avere una piccola casa senza roba ingombrante,
e poi si traslocano anche facilmente.
Ma guarda, cioè, e oggi con il signor Bolaffi abbiamo cercato di capire che diavolo sta succedendo nel mondo delle aste, perché io ero rimasta a vini pregiatissimi, quadri e beni di questo tipo, invece adesso stiamo anche qui andando verso il mondo digitale, quindi dobbiamo un po' tenere sotto osservazione quello che sta accadendo.
Mondo digitale che mi viene da dire è un po' pieno di insidie, però,
esatto,
come il mondo reale.
Ma
solo che lì diventa,
ma tu le chiamavi
facile
in un altro modo un'altra volta?
Serpenti corallo.
Eccolo là.
Cioè sono delle fregature vere e proprie. Oggi ne parliamo in apertura di trasmissione. Attenzione, perché come diciamo sempre, il serpente corallo si annida volentieri nel mondo digitale e prospera all'interno di esso, quindi state sempre molto accorti. Il digitale e internet sono cose bellissime, molto
sì,
utili, ma anche rischiose.
E ci sono delle reti nuove, trappole, reti dove si rischia,
sì,
di essere trascinati, che sono dei multilevel sostanzialmente, delle piattaforme, delle piramidi, degli schemi di vendita di possibilità di guadagno molto strani. E c'è una storia che ci ha raccontato un nostro ascoltatore che questa mattina vorremmo condividere con voi per capire se anche voi siete stati o tentati o anche coinvolti in
qualcosa del genere.
Esattamente.
Allora vi ricordiamo a questo proposito i nostri numeri di telefono: 349-238-6666 è il numero per messaggi SMS o messaggi WhatsApp vocali o scritti. Poi c'è il numero verde se volete intervenire in diretta: 800 24 00 24. Poi invece c'è il giornale radio del risparmio.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
C'è un ascoltatore che ci scrive: ho un amico pittore che si è comprato casa con quella roba lì.
Quella roba lì sarebbe il file JPEG.
Può darsi.
Che io già faccio fatica
ci,
anche
ci spieghi
a dirlo.
Ci spieghi meglio, caro ascoltatore.
Sto aspettando qualcuno che sa di informatica che mi bacchetti giustamente per come io descrivo appunto il file JPEG, o potrebbero essere anche dei PDF, allora perché
no? Ma che
no?
Diavolo, ne so. Senti, ma in realtà vedo che si sta...
Ma la mia collezione di DPCM tutta in digitale che ho dentro il computer, secondo te potrebbe valere qualcosa?
Ma guarda, con la rivoluzione digitale che sta partendo al Sole 24 Ore, in questo momento hai delle grandi opportunità professionali e anche di guadagno, oserei dire.
Ma qui andiamo, allora torniamo seri, Deborah. Grazie dell'assist da martedì, il Sole 24 Ore. Lo avete forse anche sentito in qualche spot che sta andando proprio
esatto,
in questi giorni. Cambiamo veste grafica. Il Sole 24 Ore diventa più ricco, se possibile, ha un formato nuovo, più maneggevole in un certo senso, ma non sarà questa della grafica o del formato l'unica novità, anzi ci saranno parecchie novità sia sul fronte cartaceo, se siete affezionati, sul fronte digitale, nel senso che volete usare il giornale prelevandolo dal vostro tablet, ad esempio, ma anche poi sul nostro sito, ilsole24ore.com. Ma tutto questo lo scopriremo presto. Ho fatto anche una rima. Guarda.
Ma se sei poeta, non c'è niente da fare. Allora, ti ricordi che qualche giorno fa abbiamo parlato di sovraindebitamento delle famiglie italiane? Stanno partendo questi sportelli speciali sul territorio coordinati dal mondo delle ACLI, e perché qualche famiglia effettivamente, anche a causa della pandemia, ma in realtà c'erano delle tendenze diffuse anche da momenti precedenti, molte famiglie appunto sono indebitati un po' troppo al di sopra delle loro possibilità, e queste ricorrono a degli strumenti legislativi nuovi che consentono anche di liberarsi appunto dei debiti. In realtà non è una situazione così diffusa in Italia, come ci racconta questo studio di Mr. Credit, l'area di CRIF che si occupa dello sviluppo di soluzioni e strumenti educational per i consumatori. La pandemia Covid-19 avrebbe confermato l'atteggiamento tradizionalmente prudente delle famiglie italiane sul fronte dell'indebitamento per finanziare consumi o investimenti sulla casa. Cresce la platea dei consumatori che ricorrono al credito, c'è un più 3,7% rispetto al 2019 nel 2020, mentre calano, meno 3,8%, la rata media rimborsata ogni mese, 324 euro circa, e l'esposizione residua, circa 32.000 euro. L'Italia risulta fra i paesi occidentali con i cittadini ancora meno propensi a ricorrere ad un finanziamento per sostenere i propri consumi e progetti di spesa, e l'emergenza Covid non avrebbe invertito questo trend. Nel complesso, la platea di consumatori che hanno attivato un mutuo o un prestito è cresciuta, ma sempre, dice CRIF, ponendo grande attenzione alla sostenibilità degli impegni assunti, optando per rate mensili non troppo pesanti, bravi, rispetto al reddito disponibile, e piani di rimborso più lunghi.
E si fa bene a essere prudenti, perché ti ricorderai, Deborah, abbiamo parlato dell'assegno unico. È questo progetto che da luglio prossimo dovrebbe sostituire, unificare tutte le varie forme di sostegno alle famiglie, quindi con una sorta di assegno mensile che andrà a tutte le famiglie, compresi gli incapienti, le partite IVA che adesso sono escluse dalle detrazioni fiscali per i figli, eccetera. Insomma, un colossale riordino che deve prendere il via appunto di qui a 4 mesi, anzi meno ormai di 4 mesi. Cos'è successo? Abbiamo avuto il via libera della Commissione Lavoro del Senato al disegno di legge delega, quindi faccio una piccola parentesi. Disegno di legge delega vuol dire quando questo disegno di legge diventa legge, poi ci vuole il provvedimento delegato, quindi insomma ci vuole un po' di attesa. Insomma, i tempi, nonostante questo voto, sono stretti. Vedremo se si riuscirà a partire a luglio, noi ce lo auguriamo.
Do un'ultima notizia prima del primo tema di questa mattina. Peraltro c'è già chi ci scrive con una piccola lezioncina: caro Mauro, non sono file JPEG ma NFT. Ci scrive Marcello da Monza. Noi lo sappiamo, Marcello, nel senso, non perché lo sapevamo, perché ne abbiamo letto questa mattina prima di partire con il programma, volevamo arrivare con calma a questa cosa dei non tangible. Ti ricordi, Mauro, ne parlavamo prima della partenza della trasmissione, ma non sveliamo tutto. Sale a 663.710 il totale dei cittadini beneficiari del bonus mobilità, con la seconda finestra di rimborsi che si avvia alla conclusione, con gli ultimi bonifici in fase di verifica da parte della Consap, che sta erogando, e che ha riguardato 104.985 cittadini che hanno acquistato una bici o un monopattino o hanno usufruito appunto dei servizi di mobilità condivisa ad uso individuale. È un annuncio che ha fatto il Ministero della Transizione Ecologica. Ad oggi sono state elaborate e liquidate tutte le richieste pervenute, ti ricorderai, in una doppia tranche, in una doppia fase, perché la prima aveva manifestato anche delle criticità e soprattutto non erano state sufficienti le risorse, che credo che poi si sono dovute allargare appunto per consentire a tutti gli aventi diritto di ottenere questo bonus. Tutte le richieste pervenute per un valore complessivo di oltre 31 milioni e mezzo di euro.
Andiamo con il tema della giornata.
Allora, qua noi li abbiamo invitati a scriverci per segnalarci delle situazioni degne di essere approfondite a due di denari, e noi prontamente oggi abbiamo raccolto l'invito a raccontare appunto la sua storia di un ascoltatore di Prato, Federico. Allora, diamo lettura con Mauro della mail che ci è arrivata appunto e che ha suscitato la nostra curiosità. Allora, volevo segnalare, ci racconta Federico, un fatto che mi è accaduto di recente. Sono stato invitato ad una riunione via Zoom in cui si presentava un progetto, un programma per guadagnare in maniera alternativa, avente per oggetto le criptovalute. Un sistema che potrei definire abbastanza classico, vale a dire non si vendeva alcun prodotto, ma si presentava un programma in cui ci si inseriva e tramite un programma di incasellamento di tipo triangolare a seconda dei soldi che si mettevano si acquisivano, si acquistavano delle slot che permettevano di aprire delle posizioni. A me fa già male la testa e sono alla quinta riga della mail.
Però guarda, se poi prosegui nella lettura si chiarisce un po' come funzionava. Quello che arriva dopo, diciamo, diventa il guadagno di quello che è arrivato prima.
Ah, quindi
però...
se io fossi stata qua e presentavo te, guadagnavo su di te, ma cosa guadagnavo?
Perché dice, tramite la ricerca e l'inserimento di altri affiliati, ci ha spiegato questo ascoltatore, che si posizionavano sotto di noi, si apriva un complesso ma non troppo sistema di triangolazioni. Praticamente il terzo della riga che tu facevi entrare ti ripagava del 100% del tuo investimento. I primi due ripagavano i tuoi superiori e in parte ripagavano te.
Io mi chiedo se è così facile perché veniamo a lavorare io e te tutte le mattine, ma l'ascoltatore aggiunge, all'interno della presentazione ovviamente si cercava di confondere il clima con un grande utilizzo di termini come smart contract, criptovalute, tecnologia blockchain, ricerca crowdfunding. Non è un'azienda che usufruisce di percentuali di guadagno, ma un programma che si autoriproduce grazie agli affiliati. Beh, erano anche piuttosto trasparenti, diciamo, nello spirito dell'iniziativa.
Sì. Allora, a posto che a me somiglia tantissimo a uno schema Ponzi, però invece l'ascoltatore, lo schema Ponzi, come sapete, è quello schema per cui non c'è un vero e proprio investimento, ma appunto c'è questa successione di persone che entrano in una piattaforma, in un gruppo, e quelli che entrano dopo, diciamo, sono il guadagno di quelli che sono entrati prima. Poi a un certo punto la catena si interrompe e pazienza. Conclude il nostro ascoltatore, la cosa interessante è che i soldi inseriti nel sistema venivano tradotti tutti in criptovalute,
anche note, anche quelle più accreditate sul mercato.
Sì, lui cita Ethereum e Tron, palesando un investimento remunerativo anche per questo. E qui lui cita anche il programma, dice, questo programma si chiama, spero di pronunciarlo correttamente, Forsage, è scritto Forsage,
è fondato da un giovane imprenditore russo. Noi siamo andati a cercare un po' di informazioni, ma non sappiamo quanto sia diffusa anche questa pratica, appunto, di accedere a questo programma da parte di investitori italiani.
Vi possiamo dire che questo programma è sotto indagine da parte della SEC, della Security
Exchange Commission. Il programma Forsage, non questo programma due di denari.
No, non siamo ancora così pericolosi, diciamolo. Ed è stato vietato, proprio il suo utilizzo è stato vietato direttamente nelle Filippine, già come probabilmente dove era più diffuso
certo,
rispetto magari all'esperienza italiana.
Il vieto da visita non è granché. Insomma, Federico ha segnalato a noi la vicenda, lui non credo che abbia aderito al gentile invito che gli ha fatto questa persona che gli aveva appunto chiesto di partecipare a questo meeting su Zoom, ma chissà se è stato invitato a partecipare l'avvocato Fabrizio Vedana, coordinatore tavolo FinTech dell'associazione Blockchain Italia. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora,
buongiorno Debora.
Allora,
buongiorno.
Di che diavoleria stiamo parlando, avvocato Vedana? Insomma, voi anche come associazione un po' istituzionale di queste nuove tendenze in Italia, avete sentito parlare di questi schemi piramidali che, come dire, moltiplicherebbero i guadagni come i pani e i pesci, ma naturalmente viaggiano proprio sull'invito, quindi sull'allargamento della platea dei sottoscrittori di questo business, che in realtà non ho capito su che cosa punti. Avvocato.
Ma è fondamentalmente l'ennesimo schema Ponzi, come già è stato rappresentato anche da voi, e diciamo forse molti ascoltatori che si stanno avvicinando a questo mondo attratti dalla crescita esponenziale del valore delle criptovalute, Bitcoin ed Ethereum in testa, dovrebbero, ad esempio, molto banalmente, prima di accettare l'invito ad una zoomata, andare a vedere, ad esempio, quali sono le opinioni e le recensioni che escono con riferimento a quei siti. Se basta aprire con Google su Forsage, questa società
che peraltro si definisce programma di economia collaborativa di nuova generazione.
Sì, esatto, però al secondo mi fermo solo, sono in prima pagina, sono qua davanti, al secondo punto, schema Ponzi, valuta digitale chiuso nelle Filippine, come già avete detto voi. Mm-hmm. Quindi già questo evidentemente dovrebbe portare molti, e quindi come fare? Basta, non è una fonte ufficiale, ma come sappiamo c'è un sito che si chiama Trustpilot, che fa dell'utilizzo delle recensioni il suo business, e quindi non ci vuole chissà quale intelligenza artificiale per capire e distinguere chi fa queste attività seriamente, perché ce ne sono, e chi le fa con il solo obiettivo di truffare poveri, ignari risparmiatori, un pochettino magari avidi o magari invidiosi, perché sentono in giro che qualcuno guadagna e allora dicono: ah, ma allora devo guadagnare anch'io, come faccio? Vanno su internet, è evidente che queste società pagano per poter essere in cima alle classifiche nelle ricerche Google abbinate alle criptovalute, quindi quasi casualmente, evidentemente no, non casualmente, ma perché pagano, forse Age o altre vengono ad essere sempre nelle prime pagine dei motori di ricerca quando si cercano criptovalute, Bitcoin e via dicendo. Ma chi vuole fare un investimento in criptovalute non ha bisogno di entrare in questo mondo così complicato, e anch'io devo dire che guardando il sito dopo 5 o 6 righe avevo qualche difficoltà a capire.
Sì,
di
grammaticalmente parlando anche molto scritto molto in maniera così un po' discutibile, ecco.
Sì, devo dire c'è anche un video, anche un video che in 15 minuti dovrebbe spiegarti cos'è questa struttura.
Dove però,
questa
se non sbaglio, non compare nessuno, in realtà c'è una voce di sottofondo, ma non c'è una persona prima, no, c'è neanche qualcuno che parla.
No, in realtà c'è una voce di sottofondo e c'è la foto di un personaggio che a me ricorda la famosa... il famoso libro di Umberto Eco, no? Quello della rosa.
Il nome della rosa, quindi Azzo.
Il nome della rosa.
Azzo d'America.
Ecco, c'è un personaggio di quel tipo che non è un frate, ma qualcosa che cerca di... una persona che cerca di nascondersi la faccia. Francamente, a me personalmente già vedere una faccia di quel tipo non mi dà fiducia.
Tra l'altro, avvocato, adesso lascio la parola a Mauro, ma una curiosità. Allora, ammettendo veramente che uno si incaponisca e voglia provare a verificare come funziona questo schema, questa piramide, no? Io entro, accetto di partecipare a questo programma di economia collaborativa, riesco a portare 100 persone. Ad un certo punto, quanto si può guadagnare? Cioè, arrivano poi dei soldi veramente che si materializzano sul mio conto corrente anzi sul mio wallet, perché qua non usano naturalmente gli strumenti ordinari di circolazione del denaro, ma ti chiedono di depositare eventualmente l'eventuale guadagno su strumenti che indicano loro.
Beh, certo, poi
c'è
dopo
questo wallet che si chiama MetaMask, sì.
Esatto, MetaMask, bisogna capire ovviamente con quali modalità io posso, come eventuale socio, diciamo, di questa struttura, utilizzare questo wallet, quindi con quali credenziali di accesso, perché è evidente che se la credenziale non è solo mia ma è condivisa con qualcun altro, quindi ho una doppia chiave, una mia e una dell'administrator, se l'administrator sparisce è evidente che sparisce lui e sparisce tutto quello che c'è dentro nel wallet. Allora, se uno, ripeto, vuole investire in criptovalute, ha altri metodi per poterlo fare con più tranquillità, diciamo così, fermo restando che l'investimento in criptovaluta è tutto tranne che tranquillo, perché oggi perdono il 10, domani guadagnano l'8, ecco, oggi non so quanto vanno, però diciamo che la fluttuazione è significativa. Ma chi vuole investire in criptovalute si scarica sul proprio telefono una delle varie applicazioni la cui serietà si capisce nel momento in cui voglio aprire un portafoglio su questi exchanger e mi vengono chieste informazioni ai fini antiriciclaggio. Non mi risulta, perché ho provato prima di collegarmi oggi con Forsage, che si faccia questo tipo di verifica.
Quindi già questo, avvocato, è un segnale, cioè se io mi collego a un la ringrazio, lei ha cercato di non dirlo in inglese ma temo che non ci sia l'equivalente italiano, exchanger, cioè uno, insomma, come se fosse un agente di cambio delle criptovalute,
un intermediario, chiamiamolo così, non lo so.
E questo non mi chiede niente, non mi chiede chi sono, non mi chiede un documento di identità, qualcosa del genere, già insomma qualche sospetto scatta. Poi un altro consiglio utile che lei ci ha dato è: ma magari andate su Google, prima cosa, fate una ricerca con quel nome lì, vedete che cosa vi viene fuori, perché magari vi viene fuori che quel tipo di attività è stato già messo sotto indagine da qualche parte, vietato in qualche altro paese del mondo. Spesso queste iniziative sono poi sovranazionali, o anzi quasi sempre, quindi diventa anche difficile, perché uno non sa se una certa attività è stata vietata in Asia e magari poi sbarca in Europa, ma qualcheduno ci casca lo stesso.
Assolutamente, ecco, il nome su internet metterei il nome seguito dalla parola opinioni o recensioni, perché il modo migliore l'ho imparato da mio figlio, questo 17enne, i nostri ragazzi su questo ci insegnano, per sapere come valutate un sito, basta fare così, e in effetti vengono fuori N informazioni, anche la stessa cosa si può fare attraverso Trustpilot, che è questo sito che, ripeto, fa questo tipo di attività.
Aggiungerei anche schema piramidale truffe, e vengono fuori questi articoli che ci raccontano appunto di alcuni esempi di truffe basate su schemi piramidali, e due riportano proprio come protagonista il Bitcoin, Bitcoin Next e OneCoin, sono due truffe appunto che hanno il loro nome tratto proprio dal protagonista effettivamente della truffa, che è una criptovaluta che forse neanche esiste, ma sulla quale giocavano chiaramente le persone che l'hanno architettate queste.
Beh, del resto, ecco, queste criptovalute, avvocato Vedana, sono, appunto, se ne parla tanto, noi continuiamo a dire, Deborah specialmente e anch'io, state prudenti, siate prudenti, se non le conoscete state lontani, perché chi non le conosce deve evitarle, però è chiaro che in questo momento hanno un potere evocativo fortissimo per chi cerca un guadagno rapido.
Attraggono e attraggono anche i disonesti, i malfattori, i truffatori, perché in questo momento le criptovalute non sono né zuppa né pan bagnato, nel senso che sono delle valute estere, secondo l'Agenzia delle Entrate, secondo la nostra Cassazione sono strumenti finanziari, ma si attende che venga chiarito definitivamente cosa sono. Sarebbe importante venissero considerate dei prodotti finanziari, perché laddove dovessero essere oggetto di una qualche forma di sollecitazione anche attraverso siti internet, se fossero prodotti finanziari e qualcuno lo fa senza essere autorizzato, ricadrebbe nell'abusivismo finanziario e come tale rischierebbe il carcere. Quindi questo è importante, questo
certo.
È molto importante, sarebbe importante che il nostro Stato prendesse una decisione importante che avrebbe ripercussioni, a mio avviso, significative anche in termini di deterrenza alla diffusione di sistemi, di schemi Ponzi di questo tipo.
Grazie.
Allora, sì, volevo solo segnalare che alcuni ascoltatori, poi li salutiamo, ci stanno scrivendo su WhatsApp: io ho aperto un conto qui, io ho aperto un conto qua, è sicuro, è sicuro? Allora, non si fa questa domanda dopo aver aperto i conti, ce la dobbiamo porre prima e fare tutte le verifiche preventive. E quindi adesso io non sono in grado di andare a fare la verifica, né lo è l'avvocato Vedana, magari lo richiamiamo per un'altra puntata, sui singoli nomi di conti, di intermediari con i quali avete aperto un rapporto, però bisogna farle prima le verifiche, non farvi venire i dubbi adesso se parliamo appunto di questo argomento. Mi dispiace fare la predica come al solito, però
un editoriale,
un piccolo editoriale è toccato anche stamattina.
A chiusura dell'intervento l'avvocato Fabrizio Vedana, coordinatore del tavolo FinTech dell'associazione Blockchain Italia. Grazie avvocato Vedana.
A presto.
Grazie a voi, buona giornata.
E adesso, con un po' di ritardo, le borse.
Pecunia non OLED.
Due di denari.
Questo fatto dei soldi di tre individui che portano soldi e se li passano, questa è la catena di Sant'Antonio, molto in uso dalle parti della Campania e Napoli.
Buongiorno, il sistema piramidale già esisteva negli anni 90, si chiamava Alfa Club e ci hanno fatto cacciare fior di quadrini per lo stesso argomento. Era meno digitalizzato, ci mancherebbe, ma era la stessa cosa.
Qualche volta ci cadi non per avidità ma per disperazione. Tempo fa sono caduto in questa trappola perché ero senza lavoro, non riuscivo ad andare avanti, quei pochi che avevo li ho messi lì perché ci ho creduto, ci ho voluto credere, sperando nel miracolo. Ho imparato la lezione che l'unica per pagarti i debiti devi lavorare.
Aggiungo, Mauro, un ascoltatore tra gli sms, l'avrei visto perché tu li riesci a visualizzare, ci segnala ancora una volta la truffa dell'sms di Banca Intesa San Paolo. Non è ovviamente la banca la protagonista di questa truffa, ma dei truffatori. Lo segnalo solamente perché l'ascoltatore dice: parlatene perché io l'ho ricevuto, eccetera. Noi abbiamo fatto tante puntate dedicate a questa vicenda, andate a recuperarle sul sito di Radio 24, naturalmente sotto la voce del nostro programma 2 di Denari.
E adesso invece parliamo di cose che truffe non sono, ma parliamo di arte. Però arte dematerializzata, mi verrebbe da dire.
Aste, perché in realtà tu puoi partecipare ad un'asta per come dire, comprare oggetti da collezionismo che possono anche non essere come dire, quadri, dipinti, sculture, ma anche vini da collezione. Ce n'è stata una recente, peraltro battuta con un bene che ha raggiunto veramente oltre 100.000 euro, una bottiglia. Ma adesso il nostro protagonista ti racconta tutto.
E allora, dall'arte alle aste, con un cambio di consonante, con questa sciarada presentiamo Filippo Bolaffi, amministratore delegato di Aste Bolaffi. Benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno a tutti.
Ma raccontiamo le due notizie dalle quali siamo voluti partire, che ci hanno incuriosito.
Eh sì, perché dottor Bolaffi, lei adesso ci deve spiegare come sta cambiando questo mondo. Allora, Jack Dorsey ha messo in vendita il suo primo tweet, cioè, lo dico per i non addetti, il suo primo messaggio messo su Twitter. Prezzo all'asta 2.5 milioni di dollari, così, pronti via.
Ma ci ha fatto un quadro, l'ha stampato, hai potuto incorniciarlo?
Allora, lo ha venduto, adesso qui devo fare il fenomeno, lo ha venduto come non fungible token, cioè vuol dire un affare digitale non scambiabile. Prima parlavamo di criptovalute, quelle sono scambiabili, questo invece è non scambiabile. Dottor Bolaffi, poi lei mi fermi quando io ho accumulato troppe stupidaggini, però. L'altra cosa che segnalo è Asta Record da Christie's per un file JPEG, questa volta così scriviamo sul Sole 24 Ore e quindi mi fido, di Beeple. Beeple è un artista al secolo, lui si chiama Mike Winkelmann,
che era anche un bel nome, quindi non capisco perché si sia trasformato in Beeple,
però si vede che gli piaceva Beeple. È stato battuto da Christie's per 69 milioni di dollari e 300 mila, perché spiccioli verrebbe da dire, un file in JPEG. È una cifra, scriviamo sul Sole 24 Ore di oggi, senza precedenti per un lavoro su tela virtuale. Ecco, io a questo punto mi arrendo, dottor Bolaffi, prosegua lei.
Ma no, ma non le viene l'orticaria quando sente tutto questo, dottor Bolaffi? O comunque
no,
è un mondo sul quale state puntando anche voi che appartenete al mondo delle aste tradizionali che ci piacciono tanto, quelle da film?
Ma è un mondo in grande evoluzione e tutte e due queste notizie vanno analizzate per la parte positiva e la parte negativa. Però sicuramente siamo nel mezzo di un trend, molto all'inizio, probabilmente c'è anche un po' effetto bolla e mi collego al recente prezzo raggiunto da Bitcoin, perché chi aveva 5.000 dollari di Bitcoin adesso ne ha 55.000, di colpo ha tanti più soldi da spendere, magari in oggetti che si avvicinano alla sua cultura. Però sicuramente magari i prezzi verranno ridimensionati, ma non credo che sia un fenomeno una tantum. Le due vendite sono simili perché si parla di qualcosa di digitale che viene reso un oggetto da collezione, però hanno delle differenze importanti. L'unica correzione che devo fare alla precisissima introduzione è che l'asta del tweet di Jack Dorsey, quindi il fondatore di Twitter, non si è ancora conclusa, ma è un'offerta che in questo momento è vincente a 2.5 milioni di dollari.
Ah, quindi potrei intervenire anche io, avendo naturalmente i soldi, certo.
Certo, un paio di spiccioli che avanzano e va a battere l'attuale vincitore, che è un personaggio che appartiene al mondo delle criptovalute, che ha sorpassato il precedente miglior offerente, che è un altro personaggio molto famoso nel mondo delle criptovalute. Quindi, quando dico un effetto un po' bolla, perché rischiamo di parlare di prezzo straordinario, però qualcosa si sta passando di mano delle persone, sicuramente con grandi disponibilità economiche, però che fanno parte di un circolo ristretto. Mi viene a fare un esempio molto blasfemo, quando si vedono quelle scene su una spiaggia di Saint-Tropez, i due tavoli dei milionari a chi consuma più bottiglie di Cristal. Sì, le spendono quei soldi, però alla fine non vuol dire che il consumo di Cristal è aumentato. Hai trovato due che in qualche modo stanno cercando di farsi la gara a vicenda.
Quindi dice, quasi in questo momento è quasi uno status symbol concorrere con criptovalute, peraltro, quindi roba digitale che compra altra roba digitale. Scusi la brutalità.
Nel caso del tweet, di sicuro sì, perché il sistema di pagamento è cripto, conto cripto, perdonatemi il gioco di parola. Invece nel caso di Asta, di Christie's, non sappiamo se l'acquirente abbia pagato con denaro, diciamo, più abituale o in criptovalute, che comunque erano accettate per questo tipo di aste. Io però vorrei tornare, se mi permettete, al fenomeno dell'acquisto di un tweet, che è un oggetto che nasce in modo digitale e oggi, se qualcuno se lo vuole comprare come pietra miliare di un trend che segnerà la storia, è un po' presto per dirlo perché Twitter ha 15 anni, quindi ad oggi sicuramente ha segnato la storia recente, magari tra 50 anni ci saremmo dimenticati di Twitter, oppure continuerà a essere il fenomeno digitale che ha scatenato una rivoluzione. Però non ci sarebbe altro modo di comprarlo fisicamente, perché non è che il fondatore me lo può stampare e dare da me a vendere a un'asta tradizionale. Quindi sicuramente questo sistema di tokenizzare un qualcosa che è digitale è una grande novità grazie alla blockchain, che continuerà a esistere, e infatti anche un'immagine creata a JPEG come quelle che tutti noi abbiamo sui nostri computer, molto particolare, Christie's l'è riuscita a vendere perché c'è stata la possibilità di tokenizzarla. Prima non sarebbe stato
perché
possibile.
Questo la rende scambiabile e non riproducibile da nessun altro.
Certificata in qualche modo, ecco, sì.
Allora,
sì.
Aspetti, dottor Bolaffi, ci dobbiamo fermare un attimo per le informazioni sulla viabilità. Ho segnato 900 domande. Torniamo dopo il traffico.
Mauro, Deborah, demme il traffico che devo andare in ferramenta a Tori Bitcoin.
Di denari.
Non sanno la differenza tra un fisso e un variabile e vanno a cattare il Bitcoin, ma se vi fregano vi sta bene.
Ecco, non avrei potuto fare un editoriale migliore di questo.
E la, quindi... la sintesi e l'efficacia. Allora, torniamo da Filippo Bolaffi, AD di Aste Bolaffi, perché stiamo parlando dell'evoluzione del mondo delle aste. Ho due filoni, Deborah, che
sì, ma mi promettete che torniamo anche su quello normale, perché io voglio sapere queste dei vini come
tu
stanno
vini,
andando.
Vuoi acquistare un vino?
Io sì.
Beh, adesso chiediamo se c'è qualche cosa in vista
a portata di mio portafoglio.
Ho due tentazioni, dottor Bolaffi, sì e no nel capo mi tenciona, dice il poeta. Primo, come si fanno a fare le aste in questo periodo di pandemia, limitazioni? Bisogna fare tutto da remoto. E come si fa a partecipare? Quanto durano le aste? Durano più giorni? Come succede?
Ma allora, ci sono varie tipologie di vendite da remoto. Sicuramente le restrizioni pandemiche ci hanno complicato la vita e l'hanno complicata anche a chi vuole comprare gli oggetti. Però ci siamo adattati. E sicuramente il processo di aste online, che già esisteva precedentemente al Covid, si è accelerato e adesso tante persone che prima erano restie ad abbandonare i sistemi tradizionali di acquisto sono obbligate a partecipare online. Le aste sono sicuramente più lunghe perché un'interazione in sala è più veloce, mentre se devi aspettare internet con i tempi di latenza, di risposta, tutto si prosegue un po'. Continuano a esistere delle aste in diretta, quindi esattamente come quelle vecchie stile che potete immaginarvi anche in qualche film, dove c'è un banditore fisico in sala che chiama le offerte, ma queste invece che arrivare da persone presenti in sala arrivano tramite un computer dove tutti collegati a casa pigiano un bottone per fare la loro offerta. E poi invece ci sono delle aste cosiddette a tempo, dove si attende una data di scadenza e man mano uno può già presentare le proprie offerte e alla scadenza l'offerta più alta ha vinto. Noi abbiamo fatto soprattutto aste del primo tipo, anche perché in alcuni momenti era possibile ancora fare una commissione di pubblico in sala e pubblico da casa.
La modalità duale come a scuola un po', come all'università, insomma, sì. Blended credo che lo chiamassero anche, non so se sì, anche per voi è così.
Il telefono era una modalità che esisteva dalla notte dei tempi nel mondo delle aste,
ah, sì,
e
certo.
A questo si è avvicinato l'offerta tramite internet, che è molto simile poi all'offerta telefonica, e quindi in un'asta normale noi tradizionalmente abbiamo pubblico in sala, pubblico al telefono e pubblico collegato via internet. Negli ultimi tempi, quando il pubblico in sala non è più potuto venire, abbiamo limitato alle due modalità remote la partecipazione. La cosa però che ci tengo a sottolineare è che oltre che partecipare bisogna vederli spesso i lotti prima di comprarli.
Certo.
E quindi il cosiddetto periodo di visione lotti, che può durare 3-4 giorni prima dell'asta, che tradizionalmente viene fatto fisicamente dove poi si tiene l'asta, nel caso della pandemia è stato molto difficile da organizzare ancora oggi con le restrizioni.
Certo.
E quindi...
Dottor Bolaffi, senta, mandiamo un po' la ciccia che mi interessa. Non faccio fatica ad immaginare le ragioni, ma da quello che capisco dai vostri dati, nel 2020 sono andate molto bene quelle sui vini. Perché qua non ci rimaneva altro, ecco.
Sì. Ma sa perché, dottor Bolaffi? Perché ci sono vini che migliorano con gli anni e anni che migliorano con il vino.
Esatto.
E il 2020 è stato del secondo tipo.
Grandissimo. Allora, pare che sia stata venduta lo scorso anno la bottiglia più cara in Italia, la doppia Magnum di Romane Conti 1990, 100.000 euro. Dottor Bolaffi, a lei.
Non pare, perché l'ho venduta io, quindi glielo confermo che quella bottiglia è stata venduta. E questa bottiglia si tratta di un oggetto abbastanza introvabile nel mondo, non in Italia, e 100.000 euro non era mai stato raggiunto come prezzo per una bottiglia singola. Il vino è un oggetto da collezione un po' sui generis, perché sicuramente c'è il collezionismo, quindi l'idea di casella vuota, che vuoi riempire tutte le caselle dei vini che ti piacciono e ti appassionano, però prima o poi il vino va bevuto perché ha una scadenza naturale, e quindi questi collezionisti, dopo esserselo goduto sullo scaffale, poi lo consumano e ritornano a comprarlo. Questo fenomeno dura già da un po' di tempo, ha fatto nettamente crescere i prezzi delle bottiglie di vino, e poi c'è anche da dire che ultimamente il vino è uno di quegli oggetti che, se il venditore è affidabile, quindi il nome da d'aste dà tutte le garanzie del caso, si può comprare tranquillamente da casa senza averlo visionato di persona, perché una volta che c'è una bella foto, la marca è quella e conosci i punteggi degli esperti.
Diciamo che un'offerta su questi beni la fa il conoscitore, l'intenditore vero e proprio, non uno che si improvvisa a navigare così da un giorno all'altro nel mercato dei vini così pregiati.
Una bottiglia da 100.000 euro, ma dico anche da 2.000 euro sicuramente. Però si vendono anche all'asta bottiglie dal prezzo unitario sui 100 euro, quindi più abbordabili, non da supermercato perché sono già da collezione, però diciamo più alla tasca di tutti. E comunque il successo dell'asta dei vini è dovuto al fatto che si possono tranquillamente comprare da casa a tutto il mondo, che tanto la gente sa quello che sta comprando. Una volta che la qualità è controllata dalla casa d'asta e garantita, l'acquisto si fa in assoluta tranquillità. E il 2020 è sicuramente stato un anno eccezionale per le aste di vini, nel nostro caso, e direi anche come trend mondiale.
Tra l'altro ce n'è una imminente, il 16 marzo, caro Mauro, sarà all'asta anche la Guitar Case disegnata da Karl Lagerfeld per Dom Pérignon. Questa è una cosa che può accontentare sia me che te, sia perché c'è uno stilista di mezzo, ma anche un po' di ambientazione musicale. Quindi una bottiglia a forma di chitarra, dottor Bolaffi?
No, in questo caso è veramente un lotto un po' strano e un po' particolare all'interno delle aste di vini. Il cofanetto che contiene queste sei bottiglie di Dom Pérignon è stato fatto in edizione limitata da Lagerfeld, e quindi in questo caso più che il contenuto si compra il contenitore. Però in questa nostra
asta,
che sarà online, ci sono anche tante bottiglie più tradizionali, sia italiane, Piemonte e Toscana la fanno sempre un po' da padrone, così come i grandi vini internazionali. E ahimè la Borgogna è ancora la regione che al mondo spunta i prezzi più alti.
Però
ma
l'abbiamo detto con un po' di
CP,
con un po' di...
Però vedo che anche il Barolo, insomma, questo tipo di vini va forte.
No, assolutamente, adesso poi non si può generalizzare.
Dov'è finito? Sì, dottor Bolaffi, l'abbiamo persa per un attimo. Non vorrei che qua la Borgogna si fosse un attimo risentita, ci avesse censurato l'esplorazione dell'area piemontese.
No, dicevo, il Barolo sicuramente è come cru è in grande crescita in tutto il mondo. Poi all'interno delle varie zone e regioni bisogna anche diversificare tra produttore e produttore. E noi abbiamo l'eccellenza in Piemonte con Barolo e Barbaresco, e ci sono un paio di produttori, sottolineo direi Conterno e Bologna, che ormai se li strappano di mano in tutto il mondo. Il Barolo è una regione molto piccola, quindi ha una produzione limitata ogni anno, e questo va per sé che diventano bottiglie molto rare se di colpo la domanda cresce.
Ma aste invece di NFT, quindi queste non fungible token, insomma come il tweet quello lì di Dorsey, il primo tweet.
Si chiama mercato degli oggetti da collezione crittografici.
Ecco, voi ne fate già, dottor Bolaffi?
No, non ci siamo ancora attrezzati, ma il fenomeno è veramente giovanissimo. Io però credo che dovremmo farli prima o poi, perché se una volta si andava, cioè se ancora oggi si colleziona per esempio la Bibbia di Gutenberg, il primo testo stampato al mondo nel metà del 400, o un testo di Galileo Galilei, o una lettera scritta da Carducci, e queste erano fatte su carta o su pergamena, secondo le epoche, e se la vuoi possedere come cimelio di storia devi acquistare l'oggetto fisico, la prossima storia sarà digitale, perché si scrive su supporti digitali ormai.
Certo.
Si programma, si mandano email e per essere tramandate la visualizzazione dovrà avvenire da un tablet, da uno strumento informatico e quindi il mezzo per passarlo di mano sono questi NFTs. E per forza arriveremo in quella direzione. Storia molto recente, direi che c'è tempo per organizzarsi, però credo che sarà una nuova branchia, un nuovo dipartimento della nostra casa d'aste prima o poi.
Ma tra i token e i vini, dottor Bolaffi, qualche altra speciale in arrivo in questo 2021 di tradizionale? Ritorniamo un po' nel mondo tradizionale, che cosa ci sarà?
Le do una chicca, noi faremo un'asta ad aprile che si chiama 360 ruote ed è un insieme incredibile perché sono circa 180 moto, motocicli, scooter e motorini messi insieme da più collezionisti, uno in particolare, ed è la storia dei mezzi a due ruote dal dopoguerra ad oggi. Prezzi abbordabilissimi, 500, 1000, 1500 euro. Ci si porta a casa alcuni oggetti della propria infanzia, oppure dei semplici bellissimi oggetti da mettere in salotto, perché ormai io li vedo qui fisicamente, non lo scambierei col mio scooter, ma in salotto lo metto volentieri.
Fantastico.
Ci potremmo ricomprare il Ciao, non so se tu ce l'avevi.
Io non l'ho avuto perché i miei genitori non erano molto contenti che io andassi sulle due ruote, però insomma appartengo ad una generazione che effettivamente utilizzava questo mezzo. Allora, a me piacciono di più queste, Mauro. Tu vai pure a fare la tua asta, a partecipare alla tua asta di token, perché ti vedo già smart e moderno. Io col dottor Bolaffi vado a farne altre perché mi diverto di più.
Dedicherò il fine settimana a questo, grazie a Filippo Bolaffi, amministratore delegato di Aste Bolaffi, per essere stato con noi e averci spiegato come stanno evolvendo le aste.
Bene, e noi invece
grazie
andiamo
mille
a vedere come si evolve questo weekend, va, che ne dici? Verso tendente, verso la zona rossa, qua prevedo momenti complicati per noi lombardi. A presto.
Sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it